Vogliamo salutare quanti ascolterete questa parte dedicata alla meditazione biblica. Dio vi benedica. Siamo giunti alla quarta parte della meditazione biblica. In questa meditazione tratteremo ancora le Sacre Scritture e tratteremo in modo particolare i torre di guardia, anche detti testimoni di Geova, messi a confronto con quello che dice la Scrittura. Ma prima di entrare nei soggetti di quest'oggi, vogliamo tutti quanti alzare le mani e pregare. Signore, ti ringraziamo perché solo tu ci dai grazia di poter comprendere, di poter intendere le Scritture, perché da noi stessi siamo incapaci, noi non potremmo comprendere le grandezze di Dio, ma col tuo aiuto, Signore, tu ci dai la luce, togli il velo, perché noi nella nostra natura umana, carnale, siamo ciechi, ma tu sei venuto per dare la vista al cieco religioso, al cieco che è ateo, a colui che realmente magari pensa di comprendere che cos'è la vita, ma la vera vita sei tu, Signore, e ti ringraziamo perché ci hai radunati ancora in questo giorno e ti chiediamo di illuminarci nel nome del Signore Gesù Cristo, che applaudiamo benedetti in eterno. Amen, alleluia. Potete accomodarvi perché, come sapete, tratteremo vari versi e voglio dire a priori che i versi, lo dico sempre per ora su questo tema, i versi io li leggerò direttamente dalla traduzione del Nuovo Mondo delle Sacre Scritture. Come dico sempre, non è un attacco fatto alle persone, assolutamente, ma come abbiamo fatto per esempio la meditazione sul cattolicesimo, oggi sui testimoni di Geova, noi cerchiamo di vedere alla luce delle Scritture cosa c'è di sbagliato nelle strutture religiose, a parte che tutte le strutture religiose sono errate, perché Gesù Cristo è la via, la verità e la vita, nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui, che è la parola di Dio. Le Sacre Scritture sono la parola infallibile di Dio e noi oggi abbiamo tre soggetti, anzi quattro soggetti che tratteremo, li tratteremo tutti quanti oggi insieme. E questi quattro soggetti sono: intanto tratteremo i 144.000 e la grande folla, che secondo i testimoni di Geova sono due gruppi che avremo modo di trattare e vedere, citando la parola di Dio, e quindi vedere le differenze tra i testi originali e quello che invece viene creduto. Poi tratteremo la Santa Cena, è solo accessibile ai 144.000, e capiremo perché ho utilizzato questo titolo. Poi tratteremo quello che si crede intorno al 1914, ossia della venuta del Signore, che viene annunziata appunto da questa dottrina. E poi, per ultimo, tratteremo come i torre di guardia utilizzano pregare. Queste quattro tematiche, cominciamo con la prima, Dio vi benedica, e vi voglio ripetere che i versi li prenderò dalla traduzione del Nuovo Mondo, che è la vostra Bibbia, e inoltre, se volete, avete la possibilità dal sito di scaricarvi tutto lo studio, la meditazione, che vi dà la possibilità di andare a vedere ancora con più dettaglio la storia sulla nascita recente, perché si parla di pochi secoli, di quella che è la struttura dei testimoni di Geova e di tutte quelle che sono le anomalie alla luce della buona e preziosa parola di Dio. Ma cominciamo con i 144.000. Chi sono questi 144.000? Certo, potrei subito entrare nelle Scritture e dire 12.000 per ogni tribù di Israele, ma prima di entrare in questo tema vogliamo leggere cosa dicono i testimoni di Geova intorno a tutto ciò. Nel libro Uniti nell'adorazione, alla pagina 110 fino alla 112, dice così: dopo che Giovanni il Battezzatore fu imprigionato da Erode Antipa, Gesù intraprese un'estesa campagna di predicazione pubblica, nel corso della quale richiamò l'attenzione sul Regno dei Cieli, Matteo capitolo 4 verso 12 e 17. Informò le persone della possibilità di entrare in quel regno e i suoi discepoli si sforzarono con vigore per ricevere quel premio. Alla Pentecoste i primi di loro furono unti con Spirito Santo, vi ricordate Atti capitolo 2, fu reso noto il provvedimento di Dio per la salvezza in vista di una vita immortale nei cieli. Si stava prestando speciale attenzione alla formazione del governo che avrebbe diretto l'umanità per 1000 anni, e quasi tutte le lettere ispirate contenute nelle sacre scritture greche e cristiane sono principalmente rivolte a questo gruppo di eredi del regno, i santi, partecipi della chiamata celeste. Il fatto che fossero stati chiamati alla vita celeste non significa che fossero in qualche modo migliori di tutti i servitori di Dio morti prima della Pentecoste. Semplicemente Geova aveva ora cominciato a scegliere quelli che avrebbero regnato con Gesù Cristo. Dopo ciò, per circa 19 secoli, vi fu una sola chiamata, quella celeste. Fu un gesto di meritata benignità compiuto da Geova a Dio verso un limitato numero di persone al fine di promuovere i suoi saggi e amorevoli propositi. Col tempo, il prescritto e limitato numero di 144.000 sarebbe stato raggiunto. Ascoltate questo passaggio. Se si esamina ciò che è effettivamente avvenuto, sembra evidente che la chiamata celeste in generale fu completata verso il 1935. Significa questo che oggi Dio non chiami più nessuno alla vita celeste. Fino al suggellamento finale c'è la possibilità che alcuni che nutrono tale speranza si mostrino infedeli, per cui debbano essere scelti altri per pretenderne il posto, ma sempre ragionevole che si tratti di casi rari. Ora, qui che ci sta dicendo? Riassumiamo che i cosiddetti suggellati, partiti da Atti degli Apostoli, vi ricordate i 120, sono i primi 144.000, da là cominciano i 144.000. Intanto questa è una cosa assurda, significa, scusatemi, che uomini come Elia, Enoch, tutti i campioni del vecchio patto non fanno parte dei 144.000. In questa tesi i 144.000 sono i regnanti che dai luoghi celesti hanno il coordinamento dal cielo. Quindi qua sta annullando uomini come Mosè, Elia, che con tutto il rispetto non ha veramente, dobbiamo riguardare come uomini altamente usati. E qui si sta dicendo che da Atti degli Apostoli fino al 1935 c'è stato questo numero dei 144.000 che si è completato. Nel 1935 i 144.000 sono stati completati e tutti gli altri, qui vengono definiti la grande folla, ossia quelli che resteranno sulla terra e non potranno andare nei cieli. Io ho cercato di farvi la storia per farvi comprendere. Quindi vi voglio dire una cosa che poi ci collegheremo avanti. Se in questo momento c'è un uomo che fa parte dei 144.000 sulla terra, dovrebbe avere circa 100 anni, perché se si è chiusa quest'opera nel 1935, 81 anni fa, significa che questa persona aveva minimo 20 anni per accettare il Signore, 18 anni, dico, sto portando così, quindi avrebbe circa 100 anni. In poche parole, sulla terra uno dei 144.000, secondo quello che scrivono qui, non ce n'è più, ormai sono tutti nel regno dei cieli. Adesso cerchiamo di capire una cosa importante. Intanto comprendiamo una cosa: chi sono questi 144.000? E allora utilizzo la terminologia utilizzata dai testimoni di Geova, Rivelazione capitolo 7, dal verso 1 al verso 8. Io voglio dire a quanti state ascoltando, non dovete essere prevenuti, dovete prendere la scrittura, le sacre scritture, io le sto prendendo dalla traduzione del Nuovo Mondo, e andiamo a leggere. Rivelazioni capitolo 7, dal verso 1 al verso 8. Dopo questo vidi quattro angeli in piedi ai quattro angoli della terra, che trattenevano i quattro venti della terra, affinché nessun vento soffiasse sulla terra, né sul mare, né su alcun albero, e vidi un altro angelo che scendeva dal sollevante, il quale aveva il sigillo dell'Iddio vivente, e gridò ad alta voce ai quattro angeli, ai quali fu concesso di danneggiare la terra e il mare, dicendo: non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, finché non abbiamo suggellato gli schiavi del nostro Dio sulle loro fronti. E udì il numero di quelli che erano suggellati, 144.000 suggellati, da ogni tribù dei figli di Israele, ascoltate. Dalla tribù di Giuda 12.000 suggellati, dalla tribù di Ruben 12.000, dalla tribù di Gad 12.000, dalla tribù di Asser 12.000, dalla tribù di Neftali 12.000, dalla tribù di Manasse 12.000, dalla tribù di Simeone 12.000, dalla tribù di Levi 12.000, dalla tribù di Issacar 12.000, dalla tribù di Zabulon 12.000, dalla tribù di Giuseppe 12.000, dalla tribù di Beniamino 12.000. Suggellati. Allora, intanto non danneggiò in questi versi, non viene danneggiata la terra finché questi uomini non siano suggellati. Quindi questo è prima di quello che poi sarà la finitura del piano di Dio, perché voi sapete che ci saranno le coppe, le trombe, tutto quello che noi sappiamo che è scritto nel libro dell'Apocalisse di calamità che si riverseranno sulla faccia della terra. Ma attenzione, qui parla che vengono suggellati da ogni tribù dei figli di Israele. Ora io non vi metto in collegamento con i vari versi della parola di Dio, il quale ci attestano che Gesù Cristo si presenterà a quelli di casa sua e riguarderanno a colui che hanno trafitto Zaccaria e ne faranno cordoglio. Non voglio citarvi tutti questi versi, ma un attento lettore legge attentamente che sono 144.000 della tribù di Israele, e non si riferisce all'Israele di Dio spirituale che è venuto all'Evangelo, ma è chiaro che sono 12.000 per ogni tribù della tribù di Israele, che sapete che sono 12. Quindi la scrittura è chiara in questo testo, tutto il resto va esaminato intorno alla parola di Dio in modo attento. Allora sappiamo che sono 12.000 per ogni tribù, è chiaro? E allora sappiamo bene che Dio li raccoglie. E allora questa grande folla chi è? La grande folla, eppure, come già abbiamo visto che vengono intercettati malamente dai testimoni di Geova, 144.000, sono anche intercettati malamente la cosiddetta grande turba. Loro la chiamano grande folla, ci sta bene. E noi vogliamo andare a vedere allora, una volta che abbiamo visto chi sono i 144.000, che sono appunto i 144.000, 12.000 per ogni tribù che verranno raccolti nell'ultimo tempo, e noi sappiamo scritturalmente che questo ormai è alle porte, quindi siamo ormai vicini a questa raccolta che avverrà nell'ultima fase, andiamo a vedere, quindi che non si è conclusa assolutamente nel 1935, non è proprio cominciato il suggellamento, ma anzi sta per compiersi secondo le scritture, perché sappiamo che questo avverrà durante quei famosi ultimi 7 anni descritti profeticamente, di cui 3 anni e mezzo ci sarà il patto. Alla fine dei primi 3 anni e mezzo il patto sarà interrotto, come ieri abbiamo avuto modo di parlare anche del millennio, e dopodiché ci saranno gli ultimi 3 anni e mezzo di grande tribolazione, dove lì ci saranno i martiri. In questi 3 anni e mezzo ci saranno i martiri che noi troviamo in Rivelazione capitolo 7 dal verso 9 al verso 17, dove si parla della cosiddetta grande folla dei testimoni di Geo. Vogliamo andare a comprendere chi è questa grande folla? E allora andiamo a notarla. Dopo queste cose vidi ed ecco una grande folla che nessun uomo poteva numerare di ogni nazione. Vedete qui? E tribù e popolo e lingua che stavano in piedi dinanzi al trono e dinanzi all'agnello, vestiti di lunghe veste bianche, nelle loro mani c'erano rami di palma e continuavano a gridare ad alta voce dicendo: la salvezza la dobbiamo al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello. E tutti gli angeli stavano in piedi intorno al trono e degli anziani e alle 4 creature viventi, e caddero sulle loro facce dinanzi al trono e adorarono Dio dicendo: Amen, la benedizione e la gloria e la sapienza e il rendimento di grazia e l'onore e la potenza e la forza siano al nostro Dio per i secoli dei secoli, Amen. E prese la parola uno degli anziani e mi disse: questi sono vestiti di lunghi vesti bianchi, chi sono e da dove sono venuti? E subito gli dissi, Signor mio, tu lo sai. Ed egli mi disse, questi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro lunghe vesti e le hanno rese bianche nel sangue dell'agnello. Perciò sono dinanzi al trono di Dio e gli rendono sacro servizio giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono spiegherà su di loro la sua tenda. Non avranno più fame né sete, né li colpirà più il sole né ardore alcuno, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pascerà e li guiderà alle fonti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Allora, questa che è la cosiddetta grande turba, vi faccio notare che intanto i 144.000, secondo la dottrina dei testimoni di Geova, si trovano nei cieli, e abbiamo fatto vedere invece che non è così, perché i 144.000 ancora devono essere raccolti. Poi loro dicono che la grande folla è il gruppo che rimane sulla terra. Allora, intanto la grande folla descritto qui è di ogni nazione, l'abbiamo letto, è di ogni tribù, quindi sparsa in tutto il mondo. Vedete, non è più raggruppato nei 144.000 che abbiamo visto, 12.000 per ogni tribù, ma si dice chiaramente che è una grande folla che viene da diverse nazioni. Ci siamo fino a qui. Ora vi voglio far notare che viene dato un altro indizio. Quando gli viene chiesto chi sono questi, sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. Quindi sono quelli che noi sappiamo non hanno fatto parte al rapimento, sono rimasti sulla terra e sono passati dalla grande tribolazione. Ma vi do un altro dato: anche questi stessi che fanno parte della grande folla e che passeranno, ieri abbiamo avuto una meditazione su questo, passeranno per la grande tribolazione, ma dov'è che si trovano? Essi stavano qui adorando il Signore davanti al trono di Dio. E vi do un altro indizio: ci sono le quattro creature, ci sono i 24 anziani, sono davanti al trono, lo adorano. E dov'è questo? Sulla terra? Su nei cieli, perché anch'essi avranno modo di stare su nei cieli. Vale a dire, Dio non ha limitato per quelli che gli appartengono, o sia essa la sposa, o siano essi 144.000, o siano essi quelli che vengono dalla grande tribolazione, perché se poi andate a leggere le meditazioni sui vari gruppi dei cosiddetti salvati, ho scritto una meditazione che trovate in rete, voi vedete che ci sono vari gruppi. Sappiamo che la sposa è più vicina allo sposo, ma la corte formata da tutti gli altri gruppi ha anche accesso al regno di Dio. Vivremo e regneremo per 1000 anni su questa terra, ma noi avremo anche modo di interagire nei luoghi celesti, perché il Dio ha posto sia i luoghi celesti e questa terra per i suoi figli, dove sono concentrati angeli, arcangeli, cherubini e serafini. Vi ricordate, ne abbiamo parlato delle cariche celesti nei luoghi celesti. E poi ci sono i vari gruppi: la sposa di Cristo, quelli che vengono dalla grande tribolazione, i 144.000 e così via. Quindi sto cercando di dimostrare che anche la cosiddetta grande folla, grande turba, sono intanto un gruppo che viene dalla grande tribolazione, che saranno e attraverseranno la grande tribolazione. Ma si nota chiaramente che qui, in questo contesto di Rivelazioni capitolo 7, dal verso 9 in poi, si trovano davanti il trono di Dio e dell'agnello. Ci sono le quattro creature, ci sono i 24 anziani, sono davanti al trono, quindi si trovano in questo contesto nei luoghi celesti, ed è sbagliato dire che invece rimangono esiliati su questa terra senza poter interagire nei luoghi celesti. Detto questo, credo che sia chiaro, abbiamo compreso questi 144.000 che sono 12.000 per ogni tribù. Adesso noi sappiamo che secondo l'insegnamento dei testimoni di Geova la Santa Cena la possono prendere solo i 144.000. Ora voglio dirvi subito una cosa a priori: tutti gli altri possono partecipare come osservatori, questo è quello che insegna la dottrina. Ma la mia domanda è: se ci fosse in questo momento uno dei 144.000, l'ultimo reduce del 1935, la mia domanda sarà molto anziano, molto vecchio, perché se è 81 anni fa, più almeno doveva essere, non vi dico se maggiorenne, dovrebbe avere intorno, se aveva 20 anni quando è stato aggregato, suggellato tra i 144.000, sarebbe una persona centenaria, lui solo può prendere la Santa Cena, o il gruppo solo può prendere la Santa Cena. Noi sappiamo che non è così, perché tra i 144.000 dei TDC, dei testimoni di Geova, ci sono sia donne che uomini. E la prima cosa che vi voglio far notare intorno a questo è che ci sono grandi anomalie. La prima anomalia è quella che vogliamo trattare, vale a dire che la scrittura, voglio prendere appunto Matteo capitolo 26, dal verso 26 in poi, dice così: mentre continuavano a mangiare, Gesù prese un pane, dopo aver detto una benedizione lo spezzò e dandolo ai suoi discepoli disse: prendete, mangiate, questo significa il mio corpo. E prese un calice e avendo reso grazie lo diede loro dicendo: bevete voi tutti, poiché questo significa il mio sangue del patto, che deve essere versato a favore di molti per il perdono dei peccati. Ma io vi dico che da ora innanzi non berrò più di questo prodotto della vite fino al giorno in cui berrò nuovo con voi del regno del Padre mio. Prima Corinzi capitolo 11, dal verso 23 al verso 30, riprende questo soggetto e ci dice la stessa cosa. E dice: dà come comandamento che tutti devono prendere dal corpo di Cristo, che in questo caso è rappresentato dalla Santa Cena. Sto cercando di dire che la Santa Cena non è stata vincolata a un gruppo soltanto, ma tutti i discepoli di ogni tempo, dopo la morte di Cristo, devono per comandamento, se sono naturalmente nella consacrazione di Dio, prendere la Santa Cena. Poi chi ha letto attentamente la storia dei 144.000 che l'andate a meditare in Rivelazioni capitolo 7 e Rivelazioni capitolo 14, c'è un altro punto che vi voglio far notare, che la scrittura, e io qua mi fermo proprio nella parola letterale, non entro nei termini spirituali, dice che sono vergini e dice che non hanno mai avuto delle donne. Quindi se io devo fermarmi nell'aspetto letterario, sono soltanto uomini, non sono donne, non hanno mai avuto un matrimonio se sono vergini. Capite, io mi sto fermando nella parola letteraria per non andare oltre. Sto cercando di dire che gli attuali 144.000, seppur ci fossero, intanto dovrebbero avere queste caratteristiche. Allora la verità, per concludervi questo soggetto, è che c'è grande confusione. Perché? La grande confusione nasce intanto dal fatto che si siano formati questi due gruppi in questa dottrina, quando invece sappiamo che ci sono i morti in Cristo, che resusciteranno primieramente, la sposa di Cristo, questo tutto alle porte della grande tribolazione, la sposa di Cristo che sarà rapita, poi abbiamo i 144.000 che verranno tolti da Israele, 12.000 per ogni tribù. Ieri ne abbiamo trattato di questo tema, e abbiamo quella che è chiamata la grande turba, che saranno quelli che pagheranno con la loro vita durante la grande tribolazione. Poi nel contesto, ieri abbiamo visto quei passaggi bellissimi, abbiamo trattato in Isaia ad esempio il millennio, Apocalisse capitolo 20 lo abbiamo accennato, e altri capitoli, e abbiamo visto che nel millennio la terra si ripopolerà. Ci saranno i figli di Dio che sono ritornati in Apocalisse capitolo 19 con Cristo, con dei corpi redenti, ma ci saranno quelli che sono, noi li chiamiamo i cosiddetti scampati, nella meditazione del libro dell'Apocalisse abbiamo trattati, che continueranno ad avere una vita naturale, vale a dire una vita umana sulla terra, e la terra verrà ripopolata per poi esserci dopo i mille anni quello che è chiamato il giudizio universale, e poi verrà introdotto l'eternità. Quindi sto cercando di dire che i gruppi vanno esaminati in modo giusto e corretto e non vanno confusi in un gruppo detto 144.000 che è nei cieli, loro solo ci possono stare, e in un altro gruppo chiamato sottogruppo, chiamiamolo così, la grande folla che invece vive su questa terra ed essendo fedeli entra. In questa dottrina si è molto spinto perché ogni testimone di Geova fa a gara sperando di poter rientrare nei gruppi speciali, perché gli viene insegnato che più evangelizzano, più loro fanno opere pie, più avranno una posizione regale che li aspetta. Ma quando la scrittura ci dice che noi siamo salvati per grazia e non per opere, la parola di Dio ci parla appunto in Romani che c'è la predestinazione, noi dobbiamo ringraziare a Dio, Romani capitolo 8, perché l'unica cosa che possiamo fare è lodare Dio e ringraziarlo perché ci ha riscattati né con oro né con argento ma col sangue prezioso di Gesù. L'ultimo tema che voglio trattare in questa riunione, poi ne seguirà ancora un'altra, secondo ancora le tematiche che abbiamo da trattare, è la preghiera. Io non so quanti di voi sapete che un vero testimone di Geova, con insegnamenti da dottrina testimone di Geova, non prega in modo spontaneo. No, dicono loro che nessun uomo può pregare da se stesso, non può parlare con Dio. E allora un testimone di Geova prende ad esempio il Salmo 18, ho uscito il Salmo 24, e innalza la preghiera a Dio leggendo il Salmo 24, quello che è un Salmo già fatto. O prende il Padre Nostro per come è scritto e lo legge. Quello è il modo di pregare. Vedete quale grande astuzia il male ha introdotto? Ha serrata la comunicazione tra la creatura e il creatore. Giovanni capitolo 4 verso 23. Tuttavia l'ora viene ed è questa in cui i veri adoratori adoreranno il Padre con spirito e verità, poiché veramente il Padre cerca tali adoratori. Noi dobbiamo essere degli adoratori. Se in noi manca l'adorazione, abbiamo mancato il nostro rapporto con Dio. Quindi l'adorazione, che deve essere spirituale, noi adoriamo, preghiamo, offriamo sacrifici di lode, perché qui il soggetto è vasto: la preghiera, l'adorazione, offrire sacrifici di lode, il cantare, tutto questo è un patrimonio che ci deve essere tra la creatura e il creatore. In verità, certe volte dice qualcuno: ma Dio ascolta tutte le preghiere, lui sa tutto quello che succede, è onnipresente. Poi questo lo tratteremo, perché c'è anche quella dottrina che la tratteremo la prossima volta, che dice che Dio non è onnipresente. Questa è un'altra cosa veramente da rabbrividire. I cieli dei cieli non possono contenerlo, perché lui è l'Eterno. Amen. Ma non voglio prendere il soggetto che tratteremo la prossima volta, voglio rimanere in questa parte. Dio vede dove c'è la verità, perché se non c'è la verità, se le mie parole dimorano in voi, vedete la condizione, chiedete vi sarà dato, ma le sue parole devono dimorare in noi, perché se non siamo lettere in Dio, la richiesta non riesce ad avere l'esaudimento, perché non è secondo la conformità che Dio richiede alla luce della scrittura. Allora, Romani capitolo 8 verso 26: in maniera simile anche lo Spirito viene in aiuto della nostra debolezza, poiché noi non sappiamo per che cosa dobbiamo pregare secondo il bisogno, ma lo Spirito stesso intercede per noi con gemiti inespressi. I gemiti, quello che Dio ci dà, l'ispirazione, anche la preghiera, di fatto noi non sappiamo pregare, ma Dio ci aiuta con l'ispirazione, con i gemiti, di poterci esprimere e parlare con Lui. Matteo capitolo 6 dal verso 5 al verso 8 dice così: e quando pregate non dovete essere come gli ipocriti, perché a loro piace pregare dando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle ampie vie per essere visti dagli uomini. Veramente vi dico, essi hanno appieno la loro ricompensa. Ma tu quando preghi, entra nella tua stanza privata e chiusa la porta prega il Padre tuo che è nel segreto. Allora il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Ma nel pregare non dite ripetutamente le stesse cose. Se io leggo, sto ripetendo le stesse cose. Non che non debba leggere, ma se io oggi dico: Signore, il Salmo 23, domani il Padre nostro, dopodomani farò la stessa cosa, Signore, il Salmo 23, e ripetere quando Dio vuole delle espressioni libere. come fanno le persone delle nazioni, poiché essi immaginano di essere ascoltate per il loro uso di molte parole. Non vi rendete dunque simili a loro, poiché Dio, il Padre nostro, sa quali cose vi occorrono prima che gliele chiediate. Quindi noi sappiamo che la tradizione cattolica ha delle preghiere scritte, ha la routine del rosario, ma anche nel settore dei testimoni di Geova c'è questo grande problema. Andate a leggere parti scritturali senza avere una preghiera spontanea. Matteo capitolo 15 verso 8: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è molto lontano da me, invano continuano ad adorarmi perché insegnano come dottrine e comandi di uomini. Invano è l'adorazione se noi ci troviamo ad esprimere semplicemente parole a ripetere senza il nostro cuore. Giovanni capitolo 16 verso 24: fino ad ora non avete chiesto nessuna cosa nel mio nome. Chiedete e ricevete affinché la vostra gioia sia resa piena. Questo verso non si è mai fermato. Quindi dice: finora non avete chiesto niente nel mio nome. Ognuno della Chiesa, della Sposa di Cristo, può andare ai piedi del Signore e chiedere nel nome del Signore delle richieste, vedete, non fatte, ma richieste spontanee dal cuore. Filippesi capitolo 4 verso 6: non siate ansiosi di nulla, ma ogni cosa, le vostre richieste siano rese note a Dio con preghiere e supplicazioni insieme al rendimento di grazia. Quindi qui ancora le basi sono: richiedete a Dio, ringraziate Dio, lodate Dio. È chiaro che c'è tutto quello che è il patrimonio di una preghiera spontanea. L'ultimo verso di questa meditazione, Efesini capitolo 6 verso 18: mentre con ogni forma di preghiera, vedete, supplicazione, vi dedicate in ogni occasione alla preghiera in spirito, e tal fine mantenetevi svegli con ogni costanza e supplicazione a favore di tutti i santi e per me. Quindi noi presentiamo delle richieste che cambiano per ogni soggetto. La mia preghiera non sarà la stessa preghiera di Salvatore, non sarà la stessa preghiera di Giulia, di Rita, di ognuno. Ognuno di noi abbiamo una preghiera. Possiamo essere uniti nella preghiera che riguarda i santi o il mondo che perisce, ma poi ognuno di noi abbiamo delle richieste che riguardano la nostra vita e soprattutto un dialogo con lo sposo. Immaginatevi, come vi ho detto quando abbiamo meditato la Chiesa Cattolica, due sposi che si mettono con delle lettere e si parlano attraverso delle lettere scritte. Ma è un rapporto che non si comprende niente. Ma come una coppia di sposi parla e si esprime liberamente, esprimendo i sentimenti, così la preghiera deve essere un'espressione libera di adorazione al Signore. E a Lui sol savio vogliamo dare gloria e onore per Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen.